ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Come saranno queste Olimpiadi di Tokyo tra contagi per il Covid e voglia di ripartenza? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Adriano Vitali e Silvia Giovarrosa. Dunque dal 23 luglio all'8 agosto le Olimpiadi e poi sempre nella capitale nipponica dal 24 agosto al 5 settembre le Paralimpiadi. Purtroppo si susseguono le notizie di atleti e di giornalisti positivi al Covid e questo sembra in qualche modo minare la riuscita dei giochi, se non altro per l'impressione che appunto tutti noi abbiamo di queste Olimpiadi. Comunque la macchina sta facendo di tutto affinché il programma non subisca stravolgimenti. All'inaugurazione ci sarà anche l'imperatore. In Giappone ad oggi abbiamo circa, lo ricordiamo, 842.000 casi di Covid e circa 15.000 decessi, a fronte però, lo diciamo, di pochi tamponi fatti ogni giorno e soprattutto di un numero davvero esiguo di vaccinati, pensate, solo il 13%, dunque ben lontani da quella quota di almeno l'80% di vaccinati che secondo gli esperti è in qualche modo la soglia per arrivare all'immunità di gregge. Dunque, allora, che cosa ci possiamo aspettare nei prossimi giorni? Quali saranno i riflessi per la società giapponese? Io giro la domanda a Pio De Miglia, giornalista di Sky, che è a Tokyo.
Ma intanto, visto che tutte le polemiche dei mesi precedenti e quelle attuali, proprio in questi giorni è stato trovato il primo positivo all'interno di quella che ormai chiamano Tokyo Traz, una biofortezza che evidentemente invece ha già qualche problema di penetrazione, diciamo che la prima speranza è quella che vada tutto bene e questo già sarebbe un grande risultato, perché oggi le previsioni sono abbastanza tristi, abbastanza preoccupate, soprattutto dalla stampa locale giapponese che mai come ora è unita contro il proprio governo e contro il Comitato Olimpico Internazionale. Il presidente Thomas Bach è stato interrotto più di una volta durante la conferenza stampa in modo assolutamente inusuale dai colleghi giapponesi che lo accusano di essere irresponsabile di questa forzatura, accusa che va comunque condivisa con il governo giapponese, ma ecco, tra Comitato Olimpico Internazionale, quello locale e governo giapponese sono praticamente gli unici che sono davvero convinti di portare avanti questi giochi che rischiano davvero di essere pericolosi obiettivamente. Questo lo dico perché vivo qua e vi posso assicurare che la situazione dal punto di vista sanitario non è assolutamente chiara. Si fanno ancora pochissimi tamponi, solo il 15% della popolazione è vaccinata e il rischio è proprio per i giapponesi più che per gli atleti e gli addetti ai lavori.
Ecco Pio De Miglia, ma come sta andando la quarantena di chi arriva dall'esterno? Sono davvero rispettate tutte le normative per quanto riguarda la sicurezza e per limitare comunque i contagi appunto da fuori Giappone?
Mi dicevano dei colleghi che sono appena arrivati che sono in cosiddetta quarantena dei 3 giorni, quella stretta che non si può lasciare l'albergo, che le camere vengono rifatte da cittadine, noi le chiameremmo extracomunitari, no? Cioè cittadine in questo caso thailandesi, che non sono vaccinate. Quindi pensate al rischio enorme che si corre, infatti già 15 contagi nel, diciamo, carrozzone olimpico sono stati individuati. Speriamo, ripeto, speriamo che nei prossimi giorni non aumentino, perché se così fosse potrebbe davvero scattare un'emergenza di cui neanche i giapponesi saprebbero prendere diciamo contezza immediata, perché questo è un paese, ricordiamocelo, che fa tante esperimenti, tanti addestramenti, ma poi nel caso della vera emergenza non riesce a gestirla. Ricordiamo il terremoto di Kobe, ricordiamo soprattutto lo tsunami del 2011, l'incidente nucleare. Non è come la Cina o come la Corea del Nord, dove grazie tra virgolette alla dittatura si possono applicare delle misure immediate. Questo è un paese dove la Costituzione addirittura vieta al governo di impedire di prendere delle decisioni che possono afferire alla libertà personale dell'individuo. Infatti, come sapete, il Giappone è l'unico paese che non ha adottato un lockdown stretto.
Allora, noi chiediamo a Pio De Miglia di pazientare un attimo in linea, torneremo da lui più tardi. Chi conosce bene il Giappone, per averci lavorato e studiato, è Antonio Moscatello, che è un giornalista dell'agenzia di stampa Asca News. Moscatello ha da poco scritto il libro A tutto Giappone, un libro edito da Newton Compton. Il fascino del Giappone, lui dice, non si nasconde solo nei panorami mozzafiato e nelle architetture uniche al mondo. Molti dei motivi per cui è uno dei paesi più visitati in assoluto possono essere individuati nella cultura giapponese. Dunque cibo, moda, arte, manga e anime, così dice lui. Da qui un punto di vista insolito e privilegiato su alcuni aspetti, spesso trascurati da quelle che noi conosciamo come guide tradizionali. Che cosa mangiano davvero i giapponesi? Come si dice ti amo? Oppure quali sono le nuove vie dell'illustrazione? Noi abbiamo raggiunto Moscatello proprio in queste ore a Tokyo, dove tra l'altro è in quarantena, per farci raccontare le impressioni di queste ore.
È in maniera piuttosto negativa. I sondaggi d'opinione danno la gran parte dei cittadini giapponesi ancora fortemente contraria allo svolgimento dei giochi, che è una cosa un po' strana, perché in effetti si pensava che quella contrarietà sarebbe scemata con l'avvicinarsi, con l'appropinquarsi dei giochi, però purtroppo la nuova ondata di varianti Covid ha sostanzialmente messo in ansia i cittadini giapponesi, per cui c'è attorno a questo evento un forte sospetto da parte dei cittadini, una forte preoccupazione. Il governo ne sta pagando le conseguenze, il primo ministro Suga è ai minimi di consenso e visto che lui contava molto su queste Olimpiadi per risalire un po' su, evidentemente non ha funzionato. Tokyo è al quarto stato d'emergenza dall'inizio del Covid, per quanto, voglio dire, i numeri siano comunque, i numeri di quest'anno e mezzo di pandemia del Giappone siano comunque molto inferiori a quelli di tanti altri paesi occidentali e anche asiatici, quindi insomma è una situazione in cui le Olimpiadi non cadono nel momento più giusto.
Ecco, nel tuo libro dai dei consigli agli italiani, diciamo non solo agli occidentali, su che cosa fare in Giappone, considerato che sì, davvero il turismo negli anni scorsi italiano era comunque aumentato, il turismo italiano europeo verso il Giappone, però continua a rimanere un popolo e un paese che si conosce poco. Ad oggi però non si può fare in sostanza nulla.
No, assolutamente non si può fare praticamente nulla, o meglio, ci si può anche venire sottoponendosi a 14 giorni di quarantena, che non è, diciamo, la cosa più pratica da fare in un momento di, diciamo, se uno vuol far turismo. Il consiglio è semmai quello lì di aspettare che la pandemia passi, sperando che accada presto, e organizzare a quel punto un bel viaggio in Giappone. In questo momento no, non è possibile.
Dunque non ci diciamo non po- dunque Moscatello, dunque non possiamo nemmeno dare dei consigli agli italiani che magari vorrebbero venire là semplicemente per vedere le gare, però sappiamo che gli stadi sono vuoti.
No, il pubblico è escluso dalla presenza negli stadi, evidentemente l'ondata epidemica ha spinto il pubblico straniero, era già escluso, cioè il pubblico in arrivo dall'estero era già escluso prima. Recentemente il primo ministro Suga ha deciso di chiudere le porte anche ai cittadini giapponesi. La nuova ondata ha preoccupato non poco e francamente, visto quello che sta succedendo in Europa per gli europei di calcio, diciamo dopo gli europei di calcio, potrebbe non essere una mossa così sbagliata quella di tenerle senza pubblico, ammesso che sia una mossa giusta a tenere le Olimpiadi.
Ecco, allora diciamo comunque i consigli nel tuo libro li rimandiamo a quando sarà possibile, eventualmente ne riparleremo. Senti, però Moscatello, come sta reagendo tutto il sistema a questa pandemia di Covid? Il sistema giapponese che solitamente è sempre ben organizzato.
Il sistema giapponese ha reagito nell'anno e mezzo di pandemia piuttosto bene perché... le procedure messe in campo dal governo per spegnere, per isolare i cluster epidemici hanno funzionato, si è svolta un po' una gara, una caccia del gatto col topo e in questa gara il gatto se l'è cavata abbastanza bene. Però dall'inizio del 2021 le cose sono un po' cambiate, il Giappone ha mostrato una certa ritrosia nel procedere sulla via dei vaccini, le vaccinazioni, anche se il loro ritmo è aumentato nelle ultime settimane, sono ancora abbastanza lente, i giapponesi sono abbastanza indietro rispetto ad altri paesi in numeri in cifre percentuali. Quindi ecco, su questo punto delle vaccinazioni il Giappone non si è mostrato così rapido ed efficiente come ci si sarebbe aspettati.
Allora, restrizioni violate, sponsor in fuga, un arresto per violenza sessuale, altri 4 per droga, un atleta che scompare. Lo avete capito, i contagi all'interno del villaggio olimpico non sono l'unico danno d'immagine subito dai giochi che il governo nipponico comunque ha insistito per far svolgere. Mentre salgono a 58 il numero appunto di casi di Covid tra le persone coinvolte a vario titolo nella manifestazione, l'opinione pubblica giapponese già in larga parte scettica, più dunque di un motivo per non accogliere l'appello di Thomas Bach, che è il presidente del Comitato Olimpico, ai cittadini perché, chiede lui, mostrino sostegno per Tokyo 2020. Allora, noi adesso torniamo da Pio De Emilia, che è sempre a Tokyo. Ecco, c'è un dato di fatto: fino a pochi mesi fa in Giappone sembrava assolutamente in grado di controllare la pandemia, era quasi un caso da studiare a livello mondiale. Ma soprattutto, Pio De Emilia, perché i giapponesi continuano a vaccinarsi così poco?
Ecco, allora, che la prima parte della domanda non corrisponde alla realtà qui in Giappone. È vero che così veniva comunicato sia all'estero che qui in patria, ma non era assolutamente un dato e non è tuttora attendibile. Perché dico questo? Perché il Giappone sin dall'inizio ha scelto la strada della, non tracciabilità, non individuazione dei contagi. Questo è un paese dove ancora oggi, da sempre, non si sono mai fatti più di 15.000-20.000 tamponi al giorno, dove chi è positivo viene lasciato a casa tassativamente, a meno che non sia in condizioni davvero gravi, nel qual caso viene portato negli ospedali specializzati, con una numero di tamponi che è soltanto quello ufficiale. Pensate, qui il tampone che viene poi registrato è soltanto quello che si fa attraverso gli ospedali ufficiali. Se io vado a farmi un tampone privatamente e risulto positivo, in Italia e in altri paesi la mia positività viene comunicata immediatamente alle autorità sanitarie, qui invece no. Quindi A, non sappiamo quanti positivi ci siano in giro davvero; B, il popolo giapponese è abituato a forme di epidemie e anche un tipo di salute diversa, per cui non entra nel panico, non va a intasare gli ospedali, se ne sta a casa, e molti che sono morti in casa sono morti senza la certificazione Covid, perché magari c'erano altri sintomi, come del resto è avvenuto anche in altri paesi europei. Poi soprattutto l'ultima parte è questa, cioè nel caso di che appunto vengano verificati questi contagi, non si sa che come fare. Pensate, nel lungo opuscolo che è stato distribuito agli addetti ai lavori, oltre 70 pagine, non c'è un paragrafo, un articolo che risponda alla domanda: in caso di contagio all'interno del villaggio olimpico, cosa dobbiamo fare? Perché i medici e gli infermieri giapponesi hanno ufficialmente detto al governo: noi abbiamo tanti problemi qui e non possiamo assolutamente prenderci in carico carico della questione olimpica.
E come annunciato da Luca Pancalli, che è il presidente del Comitato Internazionale Paralimpico, saranno Bebe Vio e Federico Morlacchi portabandiera dell'Italia a Tokyo per i Giochi Paralimpici. Allora, noi abbiamo sentito proprio da Pancalli come vive la squadra italiana questi momenti a circa appunto un mese dall'avvio il 24 agosto dei Giochi Paralimpici.
Ma naturalmente sarebbe strano se non lo fossimo, per due ordini di motivi, sia perché noi arriviamo subito dopo, per cui guardiamo con grande attenzione a quanto sta accadendo, ma quello che accadrà. Abbiamo pieno fiducia naturalmente nelle regole imposte, nei protocolli dal comitato organizzatore, però nello stesso tempo, avendo noi all'interno della delegazione dei ragazzi con disabilità severa che non si possono vaccinare per problemi legati alle loro patologie, naturalmente da buon padre di famiglia sarebbe strano se non fossi preoccupato.
Ecco, come vi state preparando in questo momento?
Ma noi stiamo vivendo delle ore veramente complicate e complesse, perché naturalmente c'è un problema di delegazione che parte per contingentamenti, perché naturalmente c'è una delle regole del protocollo ed è quella per la quale gli atleti non possono arrivare nel villaggio se non al massimo 5 giorni prima dell'inizio delle loro competizioni, per cui questo comporta che tutta la delegazione, contrariamente a quanto avveniva magari nel passato che partiva tutta insieme, deve partire ed arrivare in momenti diversi e ripartire entro le 48 ore massimo successive dal termine delle loro gare. Questo sta naturalmente sottoponendo e stressando la macchina organizzativa in maniera molto 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 importante. Detto questo, ci sono tutte le complicazioni di una delegazione che va lì a una paralimpiade e tra trasporti cavalli, barche, canoe e quant'altro, oltre che gli atleti, insomma, non è una cosa semplice, però insomma ci siamo rimboccati le maniche e la stiamo affrontando.
Era proprio indispensabile fare, secondo lei, queste Olimpiadi in questo momento, o comunque farle è un segnale anche di speranza verso il futuro?
Allora, farle sicuramente deve rappresentare un segnale di speranza. Noi abbiamo sempre detto che Olimpiadi e Paralimpiadi avrebbero potuto rappresentare, mi auguro che sarà così, quella luce finalmente in fondo al tunnel. È chiaro che poi il tutto deve essere, come dire, governato. Soltanto il tempo ci dirà se i protocolli messi in atto dal comitato organizzatore, dai paesi, insomma noi nelle delegazioni, fatta eccezione delle alcuni atleti, sono tutti i nostri atleti, sono tutti vaccinati, saranno tutti tamponati prima di partire, avranno i tamponi giornalieri che dovranno fare in villaggio, per cui questo ce lo dirà soltanto il tempo. Naturalmente io l'auspicio è quello che lo sport con questi due grandi eventi planetari possa veramente rappresentare quella luce in fondo al tunnel, per cui la speranza mai perderla. Certo è che le notizie che stanno circolando in questi giorni relativamente all'andamento della pandemia e la variante fanno suscitare un po' di preoccupazione, ma credo che questa sia assolutamente fisiologica.
E ora andiamo ad analizzare una delle maggiori contraddizioni di questo paese, il Giappone, il ricorso alle esecuzioni capitali. La comunità di Sant'Egidio aveva chiesto una moratoria proprio per le Olimpiadi. Noi ne abbiamo parlato con Mario Marazziti, che è appunto della comunità di Sant'Egidio.
Rimangono, per fortuna, abbastanza rare in un paese 120 milioni o giù di lì, praticamente nel braccio della morte c'è un condannato ogni milione di abitanti. Quindi paradossalmente è qualcosa di cui il Giappone, che ci sia o non ci sia, non si accorgerebbe, ma purtroppo c'è. E Abe, nel suo pluriennale mandato, non ha disdegnato con i suoi ministri della giustizia usare la pena capitale, e quindi verso Natale, che è in genere il tempo in cui si prendono queste decisioni, venivano sbloccate circa 10 esecuzioni l'anno, l'ultimo anno sono state 15. Quest'anno siamo a solo 3 esecuzioni, solo, anche una è troppo però, quindi io credo che forse c'è meno insistenza e al tempo stesso qualche difficoltà pratica che si chiama anche forse Covid-19.
Ecco Marazziti, ma la visita del Papa ha cambiato qualcosa?
Quello che sta cambiando in Giappone è, per esempio, che quando il Papa è stato in Giappone lo scorso anno, ricordo lì come nei giorni precedenti praticamente tutti i telegiornali hanno fatto dei servizi sul Papa e anche sulla pena di morte e Iwao Hakamada, cioè il detenuto condannato a morte che è stato più a lungo, praticamente 44 anni nel braccio della morte, dove ha perso quasi anche la lucidità, la mente, vive in un mondo abbastanza complicato, pieno di fantasmi, come è normale che sia, e non mettevano sbarramenti al fatto che poteva darsi che il Papa avrebbe parlato di questo nei suoi discorsi, anche se naturalmente il governo giapponese e la Santa Sede non avevano intenzione di parlare, di toccare questo tema, perché il Papa ne aveva già parlato ed era molto chiara la posizione del Papa. Cioè già la sola presenza del Papa ha creato un dibattito che praticamente quasi mai c'è stato. In quella occasione, come comunità di Sant'Egidio, da Tokyo ho lanciato la proposta di una moratoria, di una tregua olimpica nell'anno delle Olimpiadi.
Però Marazziti, rimane il fatto che il Giappone sembra rimanere impermeabile a qualsiasi pressione internazionale su questo tema.
Ma in realtà tutti i paesi che usano la pena di morte tendenzialmente sono impermeabili alle pressioni internazionali. Gli Stati Uniti per decenni hanno detto che gli Stati Uniti erano diversi e che non c'era nessuna influenza di quello che accadeva nel mondo. Poi in realtà la Corte Suprema, quando ha reso quando ha vietato l'esecuzione di condannati a morte disabili mentali, ha citato proprio i mutati standard di coscienza internazionali nelle motivazioni. Cioè la Corte Suprema ha detto: io contraddico me stessa su questo tema perché è cambiato il sentire del mondo. Quindi in realtà neanche il Giappone è impermeabile. I media giapponesi naturalmente parlano al popolo giapponese, pochi giapponesi parlano lingue straniere, ma non è che non c'è alcuna incidenza del mondo sul Giappone, anzi. E le nuove generazioni, chi studia, gli universitari, ritengono con naturalezza che questa cosa qui è qualcosa di senza senso.
Allora finisce qua questa puntata del Mondo Radio dedicata alle Olimpiadi di Tokyo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, in queste ore in Giappone, appunto in vista dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici, ha detto: possono queste Olimpiadi di Tokyo essere fonte di speranza e unità per raggiungere l'equità vaccinale e mettere fine alla pandemia. Vedremo davvero nelle prossime ore se a questo punto saliranno i contagi e quanto soprattutto i giochi olimpici influiranno appunto sulla diffusione del Covid in Giappone, un paese dove veramente il tracciamento dell'epidemia in questo momento è stato abbastanza sottovalutato, anche come abbiamo sentito dai nostri ospiti in diretta dalla capitale nipponica. Io vi lascio per un momento, ma vi do appuntamento ai prossimi minuti.